arrivo alle 20, questo è l'orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio, una buona serata a tutte e a tutti. E naturalmente questa è Radio Popolare, Popolare Network. Questa sera non possiamo che parlare del ritorno in Italia di Cecilia Sala, la giornalista rapita, noi diciamo così, in Iran, a Teheran, tenuta in ostaggio dal regime iraniano per chiedere la scarcerazione di Mohammad Abedini, l'ingegnere iraniano-svizzero che era stato arrestato, è stato arrestato dalle autorità italiane su richiesta degli Stati Uniti. Sulla sua testa pende una richiesta di estradizione degli Stati Uniti. Cecilia Sala è tornata in Italia, Abedini è ancora in carcere, ci si chiede come il governo italiano potrà assolvere quello che pare essere, insomma, lo scambio tra i due. Fino adesso il governo tace, oggi a un certo punto il ministro della giustizia Nordio è andato a Palazzo Chigi e fonti informate, così sono state descritte dalle agenzie, garantivano che andasse lì per firmare la scarcerazione di Abedini. Questo non è accaduto, ma prima o poi, insomma, qualcosa si dovrà muovere su quel fronte. Insomma, cerchiamo di capire anche in retroscena di questa liberazione, che ci fa naturalmente molto piacere, e il contesto più ampio è quello del rapporto del nostro paese con gli Stati Uniti, dove sta per insediarsi Donald Trump, da cui Giorgia Meloni è corsa qualche giorno fa e probabilmente è corsa anche se non soprattutto per chiedere via libera, insomma, all'operazione Sala Abedini. A quale prezzo? Cercheremo di capirlo. È con noi Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Buonasera, Quartapelle.
Buonasera.
Allora, secondo lei come il governo italiano chiuderà la partita con Teheran?
Ma iniziamo a dire che oggi, dopo 21 giorni di angoscia reale per le sorti di Cecilia Sala, è una bellissima giornata, e fatemi aggiungere che il risultato è frutto di un lavoro della Premier, degli uomini e delle donne del governo e degli apparati dello Stato, che hanno davvero lavorato in squadra insieme a tutti i partiti per arrivare a questo risultato, e credo che questa sia una buona cosa anche nel metodo di come si è arrivati a questo risultato. Poi credo che, insomma, ci speravamo, ma anche non ci credevamo che ci sarebbe arrivati subito, anche perché sappiamo che situazioni di questo tipo possono metterci tanto tempo per sbloccarsi. Vedremo come andrà. Il Wall Street Journal poche ore fa ha anticipato delle indiscrezioni legate anche a fonti vicine all'amministrazione, per cui
all'amministrazione americana, naturalmente.
Sì, esattamente, all'amministrazione americana, secondo cui Meloni ha avuto durante la visita a Mar-a-Lago un via libera anche da Trump per concludere la situazione in questo modo.
In quale modo, Quartapelle? Perché ancora non ce lo siamo detti. Il modo è la scarcerazione di Abedini.
Adesso io non so quale sarà esattamente, cioè qual è, diciamo, l'accordo, il dialogo che c'è stato con le autorità iraniane. Sicuramente riguarda la detenzione di Mohammed Abedini, lo vedremo credo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Va sottolineata una cosa: nessun paese è estraneo a questo tipo di accordi. Gli Stati Uniti questa estate hanno ottenuto la restituzione di un giornalista del Wall Street Journal, Evan Gerkovich, che era stato preso ostaggio in Russia da Putin in cambio di un assassino dei servizi segreti di Putin. Questo è l'esempio, diciamo, più noto di scambi che vengono fatti tra gli Stati. Probabilmente anche l'Italia ha fatto un accordo, se non di scambio, che riguarda comunque le condizioni di detenzione di Abedini, e si vedrà nei prossimi giorni che cosa succederà.
Certo, lì c'è un passaggio naturalmente che è sia formale che politico, perché il ministro della giustizia Nordio ha la facoltà di decidere per il no all'estradizione di Abedini, un no all'estradizione che arrivasse o dal ministro o dal tribunale di Milano significherebbe automaticamente la sua scarcerazione, quindi di fatto la possibilità che lui ritorni in Svizzera dove vive o insomma in Iran, comunque in ogni caso che sia libero, ecco.
Sì, ricordiamo per gli ascoltatori passaggi che sono un po' tecnici. Abedini è detenuto in Italia non perché abbia compiuto un reato in Italia o un reato connesso a cittadini italiani, ma perché un paese alleato, gli Stati Uniti, ci hanno informato che questa persona sarebbe transitata sul territorio italiano e c'era un mandato americano, un mandato di cattura americano, quindi ci hanno chiesto sostanzialmente: prendetelo voi perché sappiamo che passerà in Italia e noi vi chiederemo l'estradizione.
Questo naturalmente sulla base di accordi internazionali, non così.
Esatto, esatto, sulla base di accordi che esistono con tanti paesi, di collaborazione, cioè l'Italia può chiedere la stessa cosa agli Stati Uniti o a altri paesi. Tanti arresti anche per crimini grandi sono stati compiuti in questo modo, no? Con questo tipo di collaborazione. Le autorità italiane che cosa devono fare? Devono verificare che la richiesta di estradizione stia in piedi. È già successo nel passato che altri paesi con cui noi abbiamo degli accordi di estradizione facessero delle richieste che noi ritenevamo non motivate o motivate politicamente. C'è stato per esempio il caso di un regista ucraino di cui Mosca chiedeva l'estradizione per motivazioni che sono risultate più che altro motivazioni di carattere politico. E in quel caso appunto il ministro della giustizia ha detto: noi l'estradizione su questo caso non la daremo mai. Nel caso di Abedini ci sarà un procedimento giudiziario, cioè si sta aspettando che la Corte, la Procura Generale di Milano, la Corte d'Appello verifichino le carte per la richiesta di estradizione arrivata dagli Stati Uniti. Anche se i tribunali italiani dicessero: per noi è fondato giuridicamente questo caso, questa richiesta di estradizione, poi chi decide è il ministro della giustizia, che deve decidere appunto se collaborare con le autorità di un altro paese nell'estradizione. In questo caso io credo però non so, non è che ho degli elementi, credo che ci siano dei fondati motivi perché il ministro della giustizia dica: noi non vogliamo procedere all'estradizione perché ci sono delle altre ragioni che ci hanno portato a pensare che non valga la pena in un certo senso. Ecco.
Beh, sicuramente il ministro non dirà: lo facciamo perché abbiamo fatto uno scambio di prigionieri. Il linguaggio sarà politico, diplomatico e tecnico, però si arriverà a quel risultato. Io mi sono segnato un po' di cose che lei ha detto, Quartapelle, e le volevo fare qualche domanda. Innanzitutto, si è data una risposta rispetto a questi tempi molto rapidi in cui è avvenuta la liberazione, perché insomma si facevano previsioni molto più lunghe.
Sì, sicuramente appunto lo speravamo ma non ci credevamo, e credo che questo tempo molto rapido sia da ascrivere all'azione della Presidente del Consiglio, che ha colto con destrezza, intelligenza, rapidità una finestra che è quella della fine dell'amministrazione Biden e dell'inizio dell'amministrazione Trump, e quindi sostanzialmente io mi immagino ha chiesto all'amministrazione Biden che cosa pensava di questo caso e poi ha chiesto all'amministrazione Trump: ma se io agisco in questa finestra voi che cosa ne pensate? Ha avuto diciamo una non contrarietà da nessuna delle due amministrazioni, ha agito. Ovviamente è più semplice agire in una finestra di questo tipo, no? Perché i poteri vengono meno in un certo senso, tutti pensano che Trump sia il presidente, ma Trump non è ancora il presidente, non ha ancora chiare le priorità così nel dettaglio, e quindi è un momento anche favorevole. Però Giorgia Meloni è stata molto abile e molto giusta nel cogliere questa finestra, questo va detto.
Sempre rispetto a questo difficile rapporto con gli Stati Uniti, perché è difficile in sé e perché, come ha giustamente ricordato, ci sono in questo momento due amministrazioni con cui parlare, quella uscente e quella entrante. Ci immaginiamo che non sia gratis tutto questo. Dovremo pagare un prezzo, e che prezzo, all'amministrazione Trump entrante?
Questo non ho informazioni per dirlo. va detto, come dicevo appunto prima, che anche le amministrazioni americane in alcune occasioni hanno fatto questo tipo di scambi e per cui capiscono la logica con cui gli stati si muovono e capiscono che per uno stato la questione centrale sia la salvezza e l'integrità della vita dei nostri concittadini, che siano in Italia o che siano all'estero. Poi c'è un grado, diciamo, di discrezionalità, no? Un conto è capire, un conto è condividere. Però credo anche che in questo momento sia forse più semplice per Giorgia Meloni, che comunque è la premier più vicina in Europa, più vicina a Donald Trump, di chiedere anche comprensione da questo, su questo.
No, ma sai, io glielo chiedevo da un punto di vista politico, naturalmente, questo perché la partita Cecilia Sala, Mohamed Abedini è importante, dopodiché ci sarà il futuro delle relazioni con gli Stati Uniti e bisognerà capire che ruolo assumerà il governo italiano nei confronti di un'amministrazione Trump, che insomma abbiamo sentito tutti con sconcerto le parole ieri di Trump. Si preannuncia molto aggressiva nei confronti dell'Unione Europea proprio come progetto.
Sì, infatti il punto non è tanto il prezzo da pagare, ma cioè non è che c'è un prezzo, no? Non è che noi poi paghiamo agli Stati Uniti o diamo in cambio qualcosa. Credo che in realtà il prezzo da pagare sia più quanto l'Italia si avvicinerà agli interessi americani. Finora l'Italia, per esempio, rispetto alla politica medio orientale, ha tenuto un atteggiamento di equilibrio tra i regimi sunniti, l'Iran, Israele, non ha mai preso veramente le parti di un attore della regione. Gli Stati Uniti di Trump chiederanno invece una maggiore aderenza a una politica che è molto pro-Israele e anti-iraniana e capiremo se Giorgia Meloni ha sposato questa visione del mondo che finora non è stata quella tradizionale della politica estera del nostro paese.
Senta, l'ultima cosa, lei ha detto abbiamo lavorato, Giorgia Meloni ha lavorato anche insieme a tutti i partiti, anche dell'opposizione, quindi io le chiedo se il suo partito, il Partito Democratico, condivide insomma questa linea così come la andiamo descrivendo dello scambio Sala-Abedini.
Noi abbiamo detto in tutte le occasioni pubbliche che il governo doveva poter pensare a qualsiasi mezzo per ottenere la liberazione della nostra concittadina. Era abbastanza evidente anche da casi precedenti non italiani che l'unica strada per ottenere la liberazione e il ritorno in Italia di Cecilia Sala era quello di un accordo con le autorità iraniane. Certo, questo secondo me per l'Italia tutta comporta una presa di coscienza del fatto che il mondo è cambiato. Paesi dove noi pensavamo che la città italiana ci desse insomma, la possibilità di viaggiare con tranquillità non sono più paesi tranquilli. Viaggiare in Russia, viaggiare in Iran comporta dei rischi a cui noi finora pensavamo di essere immuni. Non è così e questo credo comporti una presa di coscienza non solo tra i giornalisti, ma anche tra gli imprenditori, non parliamo dei turisti, nel recarsi in quei paesi. Il mondo è cambiato, è diventato un posto molto più pericoloso, molto più agitato e credo che dovremo adeguarci e questo avrà un costo, sia in termini di libertà individuali, ma anche, ad esempio, sul tema dei giornalisti, sulla capacità di raccontare quei paesi, perché insomma. Se i giornalisti vengono presi in ostaggio, è evidente che nessun giornale vorrà mandarli e quindi la nostra capacità di capire quei paesi diminuirà. E questo è un problema molto serio, io credo, per il futuro della
Certo.
nostra capacità di capire il mondo e di ascoltare anche le voci delle persone, no? Che non sono le voci dei regimi.
Grazie, Elia Quartapelle, Partito Democratico. Una buona serata, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Elia Quartapelle dice: dobbiamo prendere atto del fatto che i rapporti tra l'Italia e certi paesi in giro per il mondo sono diversi da prima. Saluto Luigi Toninelli dell'ISPI. Buonasera, Toninelli.
Buonasera, grazie per l'invito.
Senta, c'è un, forse un po' una vulgata, o forse è vero, me lo dica lei, no? La tradizione di buoni rapporti Roma-Teheran da un punto di vista diplomatico, è davvero così? Sono questi rapporti diplomatici che hanno portato a una soluzione nel caso Cecilia Sala, con dei tempi che abbiamo detto sono stati fortunatamente più veloci di quelli che si temeva?
Sì, grazie per questa domanda e anche per avermi fornito un mezzo assist, perché nelle scorse settimane in molti avevano criticato l'Italia per aver perso poter negoziare nei confronti di Teheran, molti analisti, molti giornalisti avevano detto questa cosa e io non mi sono mai trovato concorde, anzi tra i paesi europei l'Italia è quello che ha i rapporti più tiepidi, se gli altri paesi europei li possiamo considerare che hanno dei rapporti abbastanza freddi con la Repubblica Islamica, l'Italia dei rapporti più tiepidi, ecco, non direi degli ottimi rapporti perché non sono ottimi, ma dei rapporti più cordiali con la Repubblica Islamica rispetto ad altri paesi europei, e questo sicuramente ha aiutato. Ha aiutato appunto l'aver cercato di mantenere durante questi anni una posizione non sempre, ma molto spesso più bilanciata nei confronti della Repubblica Islamica rispetto ad altri paesi europei, e lo si era già visto anche non soltanto con questo rilascio lampo di Cecilia Sala che ha stupito tutti ed è frutto di un ottimo lavoro negoziale che ha fatto il governo italiano sicuramente, ma l'avevamo visto anche col caso Piperno, un caso ben più problematico di quello di Cecilia Sala, perché là c'era state delle violazioni anche di reali leggi della Repubblica Islamica, qui non è ancora chiaro esattamente cosa sia successo, in quel caso là erano state abbastanza appurate delle violazioni di leggi della Repubblica Islamica, e dopo una quarantina di giorni, se non vado errato, fu liberata anche Alessia Piperno. Quindi sicuramente i rapporti, diciamo, tiepidi che l'Italia ha con Teheran hanno aiutato anche in questo caso.
Secondo lei potrebbe addirittura essere questo, insomma, il caso che renderà Roma una sorta di ponte tra la prossima amministrazione Trump e l'Iran?
Ma francamente vorrei augurarmelo, nel senso che l'Italia può giocare un ruolo volendo, un ruolo che ha scelto di non giocare in passato, e questa scelta di non giocare un ruolo negoziale, di non entrare fra i paesi negoziatori del JCPOA, a differenza di Francia, Regno Unito e Gran Bretagna, aveva giocato un po' anche a favore dell'Italia in quel caso lì, perché si era tenuta in disparte, ma poi aveva goduto dei vantaggi del JCPOA. Ricordiamoci che l'Italia era stata tra i paesi europei che più aveva goduto di un incremento degli scambi commerciali con l'Iran durante la finestra di tempo in cui c'era stato l'allentamento delle sanzioni durante l'amministrazione Obama. Ora in questo caso è tutto molto più complicato, anche gli altri paesi europei sono in profonda difficoltà, si troveranno con l'Iran a discutere nelle prossime settimane riguardo al programma nucleare iraniano, ma in questi anni la relazione diplomatica nei confronti dell'Iran è stata molto fiaccata, quindi l'Iran può inserirsi, può giocare un ruolo molto importante. Se decidesse di non cogliere questa opportunità, lascerebbe, diciamo, campo libero ad altri attori del gol, tra cui Oman e Qatar, ma l'Italia può giocare un ruolo se decide di giocarlo, e credo proprio che in questo caso l'Italia voglia provare a dire la sua anche nel tentativo di negoziare fra i due attori.
Eh sì, le chiedo questo perché l'amministrazione Trump si preannuncia molto bellicosa, per non dire peggio, nei confronti dell'Iran.
Sì, esatto, le premesse non sono per nulla positive, sappiamo quello che ha fatto Trump nel 2018, l'uscita dall'accordo sul nucleare, alzare il livello della tensione con Teheran, la morte di Qassem Soleimani e tutto quello che ha comportato, gli effetti li vediamo ancora oggi col progressivo deterioramento dell'asse della resistenza, quindi sicuramente non è un attore con cui Teheran è ben disposto a negoziare, e di conseguenza gli Stati Uniti non sono ben disposti a negoziare anche loro, neanche loro, con l'Iran. Ovvio che tutti in questa fase però si rendono conto che il tempo sgocciola. A ottobre 2025 scadrà gran parte delle sanzioni del JCPOA, quelle sanzioni in seno alle Nazioni Unite, quindi entro ottobre 2025 o vengono reimposte queste sanzioni delle Nazioni Unite, oppure altrimenti l'Iran si troverà privo di queste sanzioni, in qualche modo sarà liberato da queste sanzioni, così come è in questa fase, continuerà a non averle e difficilmente il Consiglio di Sicurezza riuscirà a reimporre altre sanzioni. Quindi lo spazio per negoziare si sta riducendo e anche questo, e con questo diciamo anche Trump dovrà fare i conti.
Grazie Luigi Toninelli, ISPI, per essere stato con noi.
Grazie mille a voi. Buona serata.
Torniamo negli ultimi minuti della puntata di oggi dell'Orizzonte delle 20 all'Orizzonte italiano, che però, come avete sentito anche da Toninelli, è un orizzonte che si è, insomma, dal punto di vista diplomatico sicuramente comportato bene. Chiedo se è d'accordo Alfonso Raimo, collega di Huffington Post. Buonasera Alfonso. Giorgia Meloni ha appena parlato, ha detto una vittoria di tutti, lei incassa sicuramente un buon risultato politico di immagine e anche, anche la nostra diplomazia lo fa.
Ma io credo, come dire, è abbastanza inevitabile dire che è così. Riconoscere che il governo ottiene un successo nella risoluzione di una crisi che poteva trascinarsi per molto tempo e che soprattutto vedeva questa ragazza, questa collega, in condizioni, diciamo, che ora erano abbastanza note, ma il rischio era che poi se ne perdessero anche le tracce sostanzialmente. Quindi il governo risolve questa crisi in 20 giorni. Lo fa sostanzialmente in maniera ordinata, tempestiva, sono stati bravi.
Adesso il governo deve evitare l'umiliazione del rendere esplicito e evidente lo scambio di prigionieri, lo diciamo tra virgolette, ma in realtà le potremmo anche levare queste virgolette se pensiamo alla condizione in cui si è trovata Cecilia Sala, Alfonso. E allora tu parlavi dei tempi, anche in questo caso la decisione su Abedini si dovrà giocare in maniera molto delicata rispetto ai tempi, pensando a quello che succede nelle prossime ore, già con la conferenza stampa di Meloni domani, l'arrivo di Biden, e nei prossimi giorni l'udienza al Tribunale di Milano il 15, l'insediamento di Trump il 20.
Sì, sì, sono tutti paletti che in qualche modo ostacolano la seconda parte dell'operazione, cioè acquisita la liberazione di Cecilia Sala, che era l'obiettivo primario. E per legarmi al discorso che facevi tu prima, Luigi, è chiaro che la Presidente del Consiglio ha incassato l'obiettivo politico. Lei ha subito visto che la sua priorità, il suo obbligo morale nei confronti degli italiani era riportare a casa la collega. Lo ha fatto, quindi l'obiettivo è raggiunto. Dopodiché c'è la seconda parte dell'operazione. Come sai, molti ancora negano che ci sia stato uno scambio, che ci sia lo scambio che in qualche modo abbia coinvolto questa triangolazione Italia-Stati Uniti-Iran. Evidentemente lo scambio è in fieri, bisogna capire come realizzarlo senza ledere altri valori. Allora, un primo valore, prima di tutto, è una questione che si incardina nel passaggio, nella transizione. Questa è stata l'abilità di Meloni, sfruttare la transizione tra l'amministrazione Biden e l'amministrazione Trump. Quindi lei sostanzialmente che cosa fa, da quello che abbiamo capito? Ottiene da Biden una sorta di expedite, cioè vai avanti, fallo, noi protesteremo, ma perché lo dobbiamo fare. Con questa
cosa che non è accaduta, Alfonso, fino adesso gli Stati Uniti non hanno protestato, è uscita una nota del Dipartimento di Stato di poco fa, adesso la vado a recuperare, in cui non si commenta la liberazione di Sala, si invece chiede all'Iran di rilasciare tutti gli altri stranieri detenuti. Questa è la formula.
E del resto Luigi, loro non hanno mai formalizzato la richiesta di estradizione di Abedini, questo era già un particolare importante. Hanno mandato una lettera di intenti al ministro della giustizia per dire chiederemo l'estradizione, ma non hanno mai fatto partire la procedura prevista dai trattati. Questo era importante perché sostanzialmente fa mancare una volontà politica, che era la volontà politica di Biden di ostacolare questa operazione. Quindi Biden non ostacolava. Lei poi ha triangolato con l'Iran per dire questo è un segnale importante, ci date credito su questo, e naturalmente quello che mancava era la copertura di Trump, perché Trump si insedia il 20 gennaio, ma è già largamente operativo, chiamiamolo così, no? Sul campo internazionale e anche in politica interna. Quindi è andata con quel viaggio del 2, del 4 gennaio, è andata dopo aver visto i genitori di Cecilia Sala a Palazzo Chigi, va in America, va a, in Florida, Mar-a-Lago, dove c'è Trump, lo incontra e il New York Times scrive il pressing, no? L'atteggiamento aggressivo della Presidente del Consiglio italiana sulla liberazione di Sala. Quello che ottiene da Trump è una doppia rassicurazione, cioè una controassicurazione, possiamo chiamarla, che Trump non avrebbe accusato Biden di essersi fatto soffiare un prigioniero, perché Abedini è stato arrestato per nome e per conto degli Stati Uniti a Milano, e dall'altra parte che sostanzialmente Biden, Trump gli dice: devi fare però prima che io mi insedio, cioè io ti posso coprire fino a quando non ne rispondo personalmente. Quindi ha questo doppio vincolo, ha però una finestra temporale certa, il 20 gennaio, torna in Italia, aziona di nuovo i canali diplomatici e in questo caso all'interno di servizio anche i servizi segreti con Teheran. Teheran ci sta, è evidente che a questo punto deve scattare la seconda parte, cioè la seconda parte è come si libera, come, che poi è sbagliato dire liberare, perché lì, come sappiamo, la vicenda giudiziaria di Abedini è già iniziata. C'è da parte del suo avvocato Alfredo Di Francesco la richiesta formalizzata di concessione dei domiciliari. Ora, su quella concessione dei domiciliari, come tu ricordavi, il 15 gennaio la Corte d'Appello di Milano si dovrà pronunciare. La Meloni ha di fronte a sé questa finestra temporale: o fa subito o lo libera subito. Subito significa prima che arrivi Biden in Italia, cioè domani sera notte. Lei lo incontrerà sabato a Villa Pamphili. Quindi prima di incontrarlo, perché chiaramente non può urtare a tal punto, diciamo, la sensibilità diplomatica degli Stati Uniti.
A farlo mentre Biden è qui.
E farlo mentre Biden è qui. La seconda chance è aspettare che la Corte d'Appello di Milano si pronunci, e dopo che si è pronunciata, o lo fanno i giudici che concedono i domiciliari. Da questo punto di vista bisogna essere un po', diciamo, più pessimisti, perché la procura si è già pronunciata su un no ai domiciliari. Però lei può attendere i giudici, o lo fanno loro, oppure esercita la facoltà che ha il ministro di scarcerare Abedini. Quindi sostanzialmente a quel punto sarebbe però una scarcerazione tout court, non sarebbe una concessione dei domiciliari, che il ministro non può concedere. In ogni caso questa è l'altra fila che ha davanti. Il grosso è fatto però, cioè la Meloni ha già portato a casa il risultato, che era la liberazione di Cecilia Sala. In che modo farà la seconda parte del lavoro senza urtare, diciamo, l'amministrazione statunitense di ieri e quella di domani, questo si deve vedere, e secondo me a giudicare oggi dal tentennamento di Nordio, che è il ministro che ha in mano il potere di intervenire, a giudicare dal suo tentennamento probabilmente ancora qualche tassello manca.
Anche perché Nordio deve evitare anche di andare allo scontro con la procura di Milano. La procuratrice generale di Milano ha detto due volte nei giorni scorsi no alla scarcerazione. Nordio dovrebbe decidere per invece negare proprio l'estradizione, quindi di fatto scarcerarlo. Insomma, anche il rapporto tra il governo e la procura di Milano, insomma, da questo punto di vista è delicato. Grazie Alfonso Raimo.
Grazie a voi, buona serata.
Venti e 29 minuti è tutto, l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20. Luigi Ambrosio vi saluta e lascia con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.